Un paradosso. Stamattina parliamo di tre paradossi che ci presenta Gesù. Potremmo parlare di paradossi, potremmo parlare di idee inconciliabili, potremmo parlare di concetti opposti tra loro, potremmo parlare di ossimori. Ma se avessi titolato i tre ossimori, ma in quanti saremmo stamattina? Potremmo parlare di paradossismo, addirittura leggevo nella retorica francese, si parla di paradossismo, contrapposizioni. È tutto chiaro, penso. Ma pastore, dici quali sono questi tre paradossi che Gesù ci presenta? Marco, Vangelo di Marco, capitolo 8, versetti da 34 a 37. Vi faccio prima uno spoiler, un'anticipazione. I tre paradossi sono: rinunciare per essere, morire per vivere, perdere per trovare. Sembra qualcosa di assurdo, no? Leggiamo insieme, voce alla Bibbia, direttamente. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, Gesù disse loro: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua vita? Il primo paradosso di Gesù: rinunciare per essere. La decisione di essere discepoli di Gesù comporta necessariamente la scelta di rinunciare a noi stessi. Cosa vuol dire rinunciare a noi stessi? Lo capiamo ancora meglio se ricordiamo la cornice di queste parole di Gesù, le parole che abbiamo appena letto. Qual era il contesto? Cosa è successo poco prima? Guarda con me la cornice. Abbiamo letto questi versetti, sono come il testo in un quadro, in una stampa. Vediamo la cornice. Cosa è successo un attimo prima? C'è stato il sondaggio del Signore tra i discepoli. Ti ricordi quando Gesù dice ai suoi discepoli, ai suoi collaboratori: chi dice la gente che io sia? Poi Gesù fa un altro sondaggio tra i suoi discepoli: e voi chi dite che io sia? Pietro dà una risposta a rivelazione. Gesù, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. L'alleluia ci sta. L'amen ci sta. Ma poco dopo, l'incontenibile Pietro, l'imprevedibile discepolo, apostolo Pietro, prende da parte Gesù per rimproverarlo. Hai sentito bene? Il discepolo Pietro prende da parte il suo Signore per fargli una riprensione, per dirgli: Signore, questo non deve mai succedere. Perché Gesù aveva un attimo prima parlato della sua morte dopo l'arresto, ma anche della sua risurrezione e di come la morte di Gesù fosse necessaria ai fini della salvezza dell'umanità. Pietro non è d'accordo. Ti capita di non essere d'accordo con il Signore? Quanti succede? Diversi mentono. Quante volte hai formulato anche tu forse il pensiero: Signore, se ti dovessi dare un consiglio, fai così. Signore, ho letto nella tua parola, ma che stai dicendo? Pietro fa così. E Gesù deve prendere le distanze da Pietro, deve dirgli: vattene via da me, tu sei in questo momento per me come Satana. Gesù a Pietro: tu mi sei di intralcio, mi sei di scandalo, perché Pietro, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma vedi le cose solo attraverso una prospettiva umana. Per Pietro il piano di Dio della salvezza era la più grande assurdità. perché il piano di Dio di riscatto spirituale a beneficio di ognuno di noi passava, transitava per la croce, per la morte sostitutiva di Gesù Cristo. E Pietro tutto questo lo riteneva inaccettabile. Forse anche per te la morte, il sacrificio di Cristo al Calvario è qualcosa di incredibile, cioè nel senso di pazzesco, di inaccettabile o addirittura indecente. Cambia idea questa mattina, assumendo come verità la verità di Dio nella Bibbia. Questa ricostruzione della cornice del primo paradosso di oggi ci fa pensare appunto soprattutto a Pietro e al nostro bisogno, come il discepolo, di rinunciare a noi stessi per poter seguire realmente Cristo. La cornice ti è servita? È servita anche a te? Quello che è avvenuto poco prima? Per capire Gesù di cosa potesse parlare. Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso. Pietro, devi rinunciare a te stesso. Vale per me oggi, vale per te, amico, amica. Per seguire davvero Gesù nel 2024 non è cambiato il messaggio. Devo rinunciare a me stesso. Il messaggio del Vangelo non cambia mai. Si adatta perfettamente alle epoche, ad ogni generazione, ma sostanzialmente il messaggio di Cristo, come tutta la Bibbia, ha una valenza eterna. Il piano di Dio deve contare più dei nostri progetti. Significa che i pensieri di Dio devono essere considerati più elevati dei miei e dei tuoi. Significa in pratica rinunciare a noi stessi, che la parola di Dio deve valere più delle nostre parole, dei nostri discorsi, dei nostri argomenti. Il messaggio di Gesù può essere considerato scandaloso, inaccettabile, respingente. Ma Gesù ha detto che se ci saremo vergognati di Gesù, delle sue parole, quando lui verrà nella sua gloria con i suoi santi angeli, egli si vergognerà di noi. Come sono impopolari le parole di Gesù oggi. Rinuncia a te stesso e seguimi. Stimo molto un autore evangelico britannico, si chiama John Stott. Questo autore molto profondo dice questo, cito questa fonte: Gesù non parla qui, nei versetti che abbiamo letto, di potenziale umano. Non dice Gesù: sii te stesso, esprimi te stesso, credi in te stesso, realizzati. Già circa un mezzo secolo fa lo psicologo, docente universitario Paul Clayton Witz, fornendo un'ampia documentazione, scriveva: la psicologia è diventata una religione e particolarmente una forma di umanesimo secolare basata sull'adorazione dell'io. Martin Lutero disse: il peccato è curvarsi sul proprio io. Per seguire Gesù devo rinunciare a me stesso. Non ci sono saldi, non c'è Black Friday. Parlando di predicazione evangelica, parlando di Bibbia, il Signore non fa sconti a nessuno. Se vuoi venire dietro a me, mi sta dicendo ancora oggi il Signore Gesù Cristo, colui che è morto per me, con mandato celeste, divino, egli mi dice: se mi vuoi seguire davvero, devi rinunciare a te stessa. Devi rinunciare a te stesso. E poi c'è un altro paradosso. Rinunciare per essere, rinunciare a me stesso per essere un discepolo di Gesù, una sua discepola. E poi due, morire per vivere. Cosa? Altro paradosso che ha a che fare con il prendere la propria croce, portandola, andando dietro a Gesù, per seguirlo. Dice un autore, il cui cognome mi fa sorridere, McDonald's. William McDonald, non ha a che fare col fast food, ma con il eternal food, potremmo dire, permettetemi la freddura, mi è venuta al momento. Quest'autore dice: la croce è il simbolo della vergogna. della persecuzione, dell'oltraggio che il mondo riversò sul Figlio di Dio e che il mondo riverserà su tutti quelli che, identificandosi con Gesù, intendono andare controcorrente. Se mi vuoi seguire, dice Gesù, devi morire per vivere veramente. Morire a noi stessi. Qualcuno ha detto, se tu non crocifiggi il tuo io crocifiggerà Cristo. Il senso è, insieme alla rinuncia totale di noi stessi, mettendo Dio al primo posto e vedendo Dio nella reale posizione, cioè seduto sul trono anche della nostra vita, c'è bisogno di morire al peccato, al male, a noi stessi, per abbracciare la vita vera, la vita di Cristo. I romani avevano fatto della crocifissione non solo una pena capitale, una forma di pena di morte, i romani avevano reso la crocifissione un pubblico spettacolo in tutte le province colonizzate e la Palestina non faceva eccezione. Ogni ribelle condannato alla crocifissione era obbligato a portare la propria croce. O perlomeno, quando parliamo di portare la croce, la storia ci dice, e il Vangelo offre proprio questa idea, di portare il patibulum, la parte corta, l'asse orizzontale della croce, che per il suo peso, una cinquantina di chili, a fatica, poteva essere portato, dolorosamente. Ma era possibile questo trasporto dal luogo della condanna al luogo dell'esecuzione, fuori ma alle porte della città, un pubblico spettacolo. La crocifissione era un monito per tutti gli eventuali ribelli, contestatori. Era un modo di Roma, un modo sanguinario, terribile, spietato, per dire al popolo: questa è la fine che fanno gli oppositori, i ribelli, i traditori, i terroristi. Cosa ci sta dicendo il Signore oggi? Cosa ci sta dicendo? In Giovanni 19:17 è scritto che Gesù, portando la sua croce, giunse al luogo detto del teschio. Ecco perché il luogo dell'esecuzione capitale, del sacrificio volontario di Gesù Cristo per la nostra salvezza, lo chiamiamo Calvario. Dal latino, teschio, o Golgota, dall'aramaico, il luogo del teschio. Perché luogo di morte? Molti pensano per la conformazione di quella collina, per il profilo, per lo skyline, diremmo, non sappiamo nei dettagli. Ma cosa ci sta dicendo il Signore? Prendi la tua croce. Seguire Gesù, ci sta dicendo oggi la Bibbia, significa porsi nella condizione di un condannato che va al luogo dell'esecuzione. Infatti, se stiamo seguendo Gesù con una croce sulle spalle, vi è solamente un luogo al quale possiamo essere diretti, il luogo della crocifissione. Gesù ha pagato per i nostri peccati. Per noi la salvezza è un dono gratuito. Amici, noi non dobbiamo fare niente per guadagnarci la salvezza. Ha fatto tutto Cristo, morendo per noi sulla croce. Gesù ha detto, io depongo, offro la mia vita, nessuno me la toglie. Gesù non è un martire. Gesù non è un martire secondo la descrizione classica, perché il martirio è incidentale, perché se non fosse incidentale il martirio sarebbe un suicidio che Dio non approva e non avrebbe mai potuto approvare nel caso del nostro Salvatore, figuriamoci. Quella di Gesù è stata un'offerta gratuita. Gesù volontariamente ha dato la sua vita, la sua giovane vita, santa, pura, senza contaminazione, come un agnello, come l'offerta perfetta al posto mio. E il Signore ci dice di morire a noi stessi. Lui ha già pagato. E abbracciando il suo sacrificio, la sua salvezza per noi, noi dobbiamo fare anche questa seconda cosa, il secondo paradosso. La nostra croce, qualcuno ha osservato, non è un marito irritante, una moglie litigiosa, una malattia, una persona scomoda, un grande problema che stai affrontando. La croce è il simbolo della morte dell'io. La croce è identificazione con Cristo. Ti ricordi le parole dell'apostolo Paolo? Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita? Dovete leggere di più la Bibbia, eh? La vivo? No? Nella fede nel Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Qui siamo più preparati, mi raccomando. Compiti per casa, un bel ripasso. No, no, anche loro hanno risposto. Signore, aiutaci a ricordare questo. A volte credere in Cristo sembra la più grande privazione. Amici, vedo con piacere qualche amico, amica, qualcuno per la prima volta o per le prime volte. Personalmente, figlio, nipote di credenti, di fede evangelica. Quindi per me, fino all'adolescenza, il mio è stato un cristianesimo mentale. Un cristianesimo solo, diciamo, psichico. Solo nozioni. Vedendo, immaginando la mia futura possibile conversione, io pensavo a quante cose avrei perso, quante cose avrei dovuto rinunciare. Vedevo la fede in Cristo come il peggiore investimento, la più grande follia. Quanti avevano più o meno questa idea? Soprattutto figli di credenti, mi sembra di capire da chi ha alzato la mano. Soprattutto figli, nipoti, chi ha un background di fede cristiana, evangelica o non. Ecco, pensi alla vita cristiana e dici forse, ma chi me lo fa fare? Dovrò rinunciare. E non ti do torto, dovrai fare delle rinunce. Dovrò perdere, e sì, sì. Qualche settimana fa dicevamo che decidere è una parola parente di recidere. Quando io prendo una decisione vera, seria, decido. Un esempio è il matrimonio. Leggevo sul libro la donna che percorre il corridoio, o una vata, dico corridoio in chiave più evangelica, la donna che percorre il corridoio della chiesa, o lì nella location dove avrà luogo il matrimonio, sta dicendo addio ai circa, il libro era di qualche anno fa, non sono aggiornato sulle statistiche, 4 miliardi di uomini nel mondo. Chi ha seriamente pensato al matrimonio, effettivamente sta dicendo addio a qualunque altra donna. Questo è il matrimonio, secondo la Bibbia, è una cosa seria. È un patto, il matrimonio nella Bibbia è un patto con Dio e con l'altro partner. Nella Bibbia in un'ottica assolutamente eterosessuale, tengo a precisarlo, l'idea di Dio sul matrimonio. Se qualcuno non è d'accordo, ho citato la fonte, la sua idea di matrimonio, verso cui io ho la più alta considerazione. Ha delle definizioni chiare nella sua parola. Ma ecco, quando ti sposi, tu dici addio ad altro, ad altri. Quando tu prendi la croce, stai facendo una scelta seria. Non è penitenza, non è un'idea penitenziale perché Cristo ha pagato, l'ho già detto, ma è un atto volontario, è una resa totale. E un teologo protestante morto in un campo di sterminio nazista scrive: quando Cristo chiama una persona, la invita ad andare a morire, e sembrerebbe paradossale quando si era detto io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, perché è un morire a te stesso, morire al male, morire a tutto quello che non è Cristo, che occuperà posti periferici se non importanze nulle della nostra vita. Vado al terzo paradosso: perdere per trovare. Abbiamo bisogno di fidarci delle valutazioni di Dio anche su questo aspetto del cosiddetto prezzo del discepolato. Nulla, neanche la vita stessa, può paragonarsi a ciò che c'è da guadagnare con Cristo. Perché amo anche dire questa mattina che con Cristo, con Gesù, ci guadagni, ma non come tanti pensano, solo in un'ottica finanziaria, che potrebbe non convenirti, eh? Dio potrebbe chiamarti a fare scelte antieconomiche, ma che lo onorano. Ma Dio non ti abbandonerà, Dio si occuperà di te, Dio non ti farà mancare il necessario, Dio provvederà diversamente. Anche quando tu farai scelte economiche, antieconomiche, richieste da Dio, in linea con il Vangelo e in nome di quell'amore che Dio ti ha manifestato. Un autore molto letto, John Bevere, segnala: vendiamo, ascolta bene, io ho dovuto rileggerlo, vendiamo una relazione con Dio a volte quasi come se stessimo promuovendo un prodotto ad un consumatore. Vuoi una relazione con il tuo creatore? Diciamo. Vuoi conoscere Dio? Però non diciamo nulla sul ravvedimento dai propri peccati, la loro necessità di allontanarsi definitivamente da uno stile di vita egoistico e di dare concretamente la vita a Gesù. Il Vangelo non è solo invito ad attivare, a mettere in pratica la fede in Cristo per la nostra salvezza, per il perdono delle nostre colpe. Il Vangelo è anche un invito forte alla confessione delle nostre colpe, alla nostra confessione di status di peccatori, colpevoli davanti a Dio. Dio non mi può salvare se io non mi auto denuncio, se io non mi autodichiaro colpevole davanti alla giustizia di Dio. Se dal mio cuore non sale un sincero "ho sbagliato, ho peccato, Signore, non sono quello che tu vorresti che io fossi", cosa può fare il giusto giudice, che è anche il migliore padre che possa esistere? Cosa può fare Dio se tu non accetti il bisogno che hai della sua grazia, del suo perdono? Non possiamo autosalvarci. Non possiamo autosalvarci. Convinti? Se potessimo autoridimerci, Dio Padre avrebbe forse mandato suo figlio per diventare il nostro sostituto nell'espiazione, pagando la colpa, la penalità, la condanna, la sanzione divina per i nostri peccati? Non possiamo autoriscattarci, autoridimerci. Dio ha mandato suo figlio per diventare il nostro salvatore, soccorritore. Chi penserà di salvarsi da solo si perderà per sempre. Gesù usa un verbo in questo terzo paradosso, perdere per trovare. Gesù usa un verbo. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà. La perderà. Chi penserà di salvarsi da solo perderà la sua vita, perderà la sua anima. Perdere è un verbo che Gesù utilizza, che troviamo anche altrove nel Nuovo Testamento. Si potrebbe tradurre, oltre che perdere, rovinare totalmente, distruggere, perire. Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, perché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. È la stessa parola: chi vorrà salvare la sua vita la perderà, la distruggerà inesorabilmente. Nel Nuovo Testamento troviamo la stessa parola, con la stessa idea di perdita inesorabile, irreversibile. Per esempio, quando leggiamo in Matteo 2, che Erode cercava il bambino Gesù per farlo morire. Cosa puoi fare umanamente se un bambino è morto? Niente. Una perdita inesorabile. Troviamo questa parola anche quando c'è la tempesta al largo del grande lago di Galilea, chiamato anche Mar di Galilea. I discepoli pensano che per loro sia finita, di essere spacciati. I discepoli pensano di morire da un momento all'altro annegati. E dicono, ti ricordi, Signore, salvaci, siamo perduti. Matteo 8, 25. È la stessa parola che Gesù usa quando parla degli otri, che erano dei recipienti usati per il vino e per altro, delle sacche in pelle. Se mettevi in un otre il vino nuovo e l'otre era vecchio, usurato, si verificava una vera e propria esplosione. E dice Gesù in quel contesto, se tu metti vino nuovo in otri vecchi, gli otri si scoppiano, si rovinano, si perdono. Sono da buttare via. Questa è l'idea di Dio stamattina. In Gesù tu puoi avere la vera vita, ma devi credere in Lui per la tua salvezza spirituale personale. Devi confessare chi sei davanti a Dio, peccatore, devi arrenderti al messaggio della sua parola, devi seguirlo. Hai bisogno di seguire Gesù. Ho bisogno di seguire Gesù. Ne vale della mia vita eterna. La stessa idea di perdita di Giovanni 3,16, il versetto che ho citato prima, la stessa idea di perdita quando Gesù dice io sono stato mandato alle pecore perdute della casa di Israele. Siamo persi senza la grazia di Dio in noi. Affidati all'unico che può salvarti. Fallo adesso. Fallo stamattina. Affidati all'unico che può salvarti. La Bibbia dice che in nessun altro è la salvezza, perché Dio non ha dato altri nomi, solo il nome di Gesù attraverso cui noi possiamo essere salvati. Solo in Gesù Cristo c'è la salvezza. Può sembrare un messaggio escludente, sicuramente non ecumenico, secondo molti, come lo intendono molti, ma in realtà è il messaggio più inclusivo che possa esistere. Perché Dio ha dato la sua vita per tutti noi. Amen. Gesù Cristo ha dato la sua vita per tutti noi. Accetta il dono della salvezza. Tra poco pregheremo. Tra poco voglio fare un appello. Pregheremo tra poco per chi e con chi non ha ancora deciso di seguire Gesù. Se già stai seguendo Gesù, non occupare qua davanti il posto riservato ad altri. Non farti prendere dall'euforia. Ma se non hai mai scelto di seguire Gesù, se non hai mai scelto di rinunciare a te stesso, a te stessa, se non hai mai deciso di rinunciare per essere, di morire per vivere, di perdere qualcosa per ritrovare tutto in Cristo, allora tra poco noi vogliamo pregare per te con i miei fratelli collaboratori del Consiglio di Chiesa, con Carla, che invito tra poco a venire avanti, perché sono sicuro che anche qualche signora stamattina, qualche ragazza, qualche donna verrà avanti e Carla potrà pregare in maniera particolare accanto a te. Non ci sono altri salvatori, non ci sono altre modalità di salvezza spirituale, il tuo salvatore non sei tu. Perciò porto con un certo imbarazzo il mio secondo nome, che pochi conoscono, eredità di mio nonno, l'unica eredità, Gabriele Salvatore. È un nome comune, sì, diffuso in certe aree del nostro paese, ma non ci sono altri salvatori in senso spirituale, solo Gesù Cristo. La via della salvezza non la costruisci tu. Il Signore non ti ha mai chiesto di procurarti materiali, asfalto per costruire la tua via di salvezza personale, la tua strada verso il cielo. Solo Gesù è la salvezza. Amen. Ed egli è la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, ha detto Gesù, se non per mezzo di me. Il valore della vita eterna supera quella di tutte le risorse auree, tutto l'oro che possiamo trovare sul nostro pianeta. Il valore della salvezza eterna supera la somma dei prodotti interni lordi di tutte le nazioni, che Gesù ha detto che vale se uno guadagna tutto il mondo e poi perde la sua anima. Il Vangelo è anche per gli uomini d'affari. Il Vangelo è anche per i businessmen and women. Il Vangelo è per tutti, per chi ha tanto, per chi ha poco. Non vogliamo prendere questa grande cantonata. Il Vangelo è per tutti noi. Ma chi ha poco, chi ha tanto, deve ricordare una cosa semplice ma vitale. Che tutto quello che io posso avere, tutto quello che io posso conquistare, le mete, i successi, i titoli accademici e non, percorsi formativi, ambiziosi, esperienze prestigiose di ogni sorta, e dico tante volte, Signore, grazie anche per le opportunità che tu ci dai, per le tappe in questa vita, per le soddisfazioni, per le gratificazioni, ma vogliamo ricordare una cosa fondamentale, che potremmo possedere tutto il mondo, ma se non abbiamo Cristo, siamo le persone più miserabili. Abbiamo buttato via la nostra vita, se non l'abbiamo vissuta nella fede, in Cristo e nell'ubbidienza vera alla sua parola. Jim Elliot, ho quasi finito, Jim Elliot, martire evangelico in Ecuador. Leggete la storia, se non la conoscete. Il suo motto di vita, il suo claim, era: non è un pazzo, non è un matto, colui che dà quello che non può tenere per guadagnare quello che non potrà mai perdere. Questa mattina, oggi, non rimandare, per favore non rimandare. È una questione di vita o di morte, di vita eterna o di morte eterna. Non è uno scherzo, non è una montatura, un montaggio di tipo religioso, non è una volontà di incutere spavento alla gente per condurre qualcuno nelle vie di Dio. Scegli oggi. Sono tre paradossi. Sono tre paradossi. Scegli per Gesù. Rinunciare per essere, morire per vivere, perdere per guadagnare veramente. Per guadagnare la vita eterna che qualcuno ha pagato, Gesù Cristo sulla croce, per noi. E Gesù, prima di rendere la sua vita, di esalare l'ultimo respiro, il nostro Salvatore ha detto: tutto è compiuto. In altre parole, è tutto pagato, è saldato, è tutto a posto. Tu non devi pagare niente, devi solo credere, affidarti e seguirmi, dice il Signore. Ci alziamo in piedi.